ancora una volta alle 8 e 18 minuti del mattino qui sulle frequenze di Popolare Network. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori del giorno delle locuste. Temevamo potesse rimanere intrappolato nella tenebra di Brindisi e invece ce l'ha fatta, è tornato un tragitto in sicurezza questa mattina in filovia, nonostante l'ennesimo tram guidato dai poteri forti abbia cercato nuovamente di tamponarlo. Professor Di Stefano, bentornato, come sta?
Bene, bene, bene. La filovia andava tranquilla.
Infatti, un tragitto sereno.
Sereno, sereno, sereno.
Molto bene.
Si riesce anche a lavorare. Quindi.
Ah, lavora in filovia?
Sì, da sempre.
Da sempre?
Sì.
Cioè, tipo che parte alle 4:20, fa 6 volte la circonvallazione e finché non ha finito.
No, fino a questo livello no, non sono depravato.
Senta, prof, cosa fa oggi alle 6?
Sono su un treno.
Per
Montecatini.
Scusi, l'Italia è paralizzata, è ferma, immobile di fronte ai maxi schermi. Italia Costa Rica e lei mi è su un treno in viaggio verso Montecatini, che è metafora dell'ignoto.
No, vabbè, c'è un dibattito stasera, quindi
ce l'ha Sky Go?
Non lo so, non mi ricordo.
Come non se lo, o ce l'ha o non ce l'ha?
Forse ce l'ha. Sì, forse ce l'ha.
Allora, mi raccomando, in ogni caso, il professor Di Stefano non è solamente un uomo previdente, ma è un uomo che, come sapete, ha il bernoccolo degli affari, il senso del suo tempo, ed è per questo che in occasione di Italia-Costa Rica oggi esce in tutte le bancarelle, in 100 bancarelle diffuse nella città, un numero speciale di valori con uno straordinario kit in regalo per vivere da protagonisti l'avventura degli azzurri ai mondiali del Brasile. Attenzione vi illustriamo che cosa contiene il numero di valori in uscita oggi. Un bandierone, una calza usata da Meazza nella finale del 1938, la sirena di un traghetto della Tirrenia facilmente utilizzabile come tromba da stadio, una riproduzione in alabastro della pipa di Bearzot, un laser potentissimo per provare a disturbare il portiere del Costa Rica a migliaia di chilometri di distanza, una biografia illustrata di Marco Civoli a tiratura limitata edita dalla sua famiglia, e non ci fermiamo qua, un coupon per assistere al concerto di Johann Sebastian Carannante, l'unico musicista al mondo in grado di eseguire la quarta di Mahler con la vuvuzela, e poi un sopra del pigiama azzurro con scudetto tricolore spacciato per la maglia dell'Italia a Francia 98, una statua di bronzo a grandezza naturale di Ciccio Graziani che esulta dopo il gol al Camerun, un furgone Ducato immatricolato a Bucarest per portarsi a casa la suddetta statua, e per i più fortunati anche una busta a sorpresa con foto osè della zia di Ilaria D'Amico scattate personalmente dal professor Di Stefano, il tutto per soli, e dico per soli, 79,99 euro, niente, praticamente usate gli 80 euro di Renzi e vi rimane anche un centesimo in tasca da investire sui mercati emergenti. Un'offerta pazzesca, professore.
Sì, francamente è proprio pazzesca.
La pensa dai mondiali del Sudafrica sta roba qua, oppure è stato un'illuminazione del momento?
Illuminazione del momento, anche perché mettere assieme tutto questo sarebbe stato impossibile.
È incredibile, un kit straordinario, lo ripetiamo, in regalo con il nuovo numero di valori per vivere da protagonisti l'avventura degli azzurri ai mondiali del Brasile. Tra l'altro verrà messo in vendita naturalmente anche al Carro Ponte oggi, dove va in scena la partita con la radiocronaca di Bola Profonda. Vi aspettiamo tutti là, per chi non si accontenta naturalmente anche la possibilità di acquistare la maglietta bella, è possibile, che costa decisamente meno dei 79,99 del suo kit.
Lo so, è molto più economica.
Vabbè, insomma, quelli che hanno vasta disponibilità di denaro potranno acquistarli entrambi, gli altri si accontenteranno ed è un bel accontentarsi della maglietta. Ma intanto prima di tornare sull'argomento di chiedere anche un pronostico, professore, un'ultimissima che arriva da Bloomberg.
Sì, è appena pubblicato Bloomberg un ampio servizio sui rischi fallimenti nel settore immobiliare cinese. Siamo prossimi alla preannunciata e molto temuta resa dei conti, nel senso che secondo le ultime stime c'è la possibilità che ammontino ad oltre 33 miliardi di dollari complessivamente già i fallimenti o comunque le insolvenze in questo comparto. Alla base di tutto c'è ovviamente la bolla immobiliare cinese, che è stata certificata persino dalla banca centrale del paese asiatico, che ha evidenziato come soprattutto nell'anno scorso ci sia stata una caccia molto aggressiva all'acquisto di terreni e alla costruzione di abitazioni, con una forte espansione del debito. Ora i prezzi delle case hanno incominciato a scendere, è già il secondo mese di seguito che si registra un calo nelle principali città del, appunto, dell'ammontare del valore dei prezzi delle case, e complessivamente i prezzi sono scesi in 35 delle 70 città che sono monitorate dal governo per il mese di aprile, secondo il National Bureau of Statistics cinese. E questa situazione potrebbe dare un colpo molto pesante alla seconda economia mondiale, e per questo la Bloomberg ci ha fatto oggi una breaking news alle 6 di questa mattina.
Volevo farle due domande, professore. La prima: è sicuro che la calza usata da Meazza nella fine del 38 sia originale? Dove l'ha presa? Su eBay?
No, non sono sicuro.
Come no? Cioè, la propone come tale? Non può non essere sicuro.
Ma perché
sicuro.
Riprodurne tante era complicato.
Ah, ho capito. La seconda: non è che ci gira il numero di telefono del musicista, quello che fa la quarta di Mahler con la vuvuzela, che lo invitiamo al Carro Ponte per Italia Uruguay? Non ce la facciamo oggi per Italia Costa Rica.
No, certo.
Vabbè, dopo me lo dà durante il GR. Ma intanto Christine Lagarde, che è attivissima in questo periodo e che telefona in giro più di quanto non faccia il Papa, ha chiamato Draghi e gli ha detto: caro mio, guarda che qua non c'è alternativa al quantitative easing, altrimenti precipitiamo nella deflazione. Che fa Draghi?
Draghi non penso che non lo farebbe se non ci fossero alcuni blocchi, che sono quelli arcinoti dei paesi, diciamo della Germania e dei paesi nordici. La Lagarde, o meglio il Fondo Monetario, e poi lei ha rincarato la dose, ha pubblicato una nota ufficiale sull'Europa dicendo che la ripresa economica della zona euro non è né robusta né sufficientemente forte, che i rischi non sono sicuramente quelli legati all'inflazione e che è indispensabile un vero e proprio piano di quantitative easing. Ma è stata anche molto netta su dove, nel senso che Lagarde ha espressamente chiesto alla Banca Centrale Europea di fare un piano di acquisto di bond, di debito sovrano. In occasione dell'Eurogruppo, visto che c'era la riunione dell'Eurogruppo e lei ha partecipato, Lagarde ha detto che in Italia, dove il debito è pari al 130% del PIL, ci vuole un calo del 3-4 punti all'anno per arrivare al 60 nel 2034, e questo calo, secondo la Lagarde, non si può realizzare attraverso ulteriore austerity, ma appunto con un piano simile a quello messo in campo dalla Fed negli Stati Uniti per l'acquisto di debito da parte della Banca Centrale Europea.
A proposito, ieri il governatore della Banca Centrale norvegese ha annunciato che rinvieranno l'aumento dei tassi di interesse e ha fatto crollare la valuta. Perché ha fatto sto annuncio? Per rendersi interessante, visto che nessuno parla mai di lui?
No, perché è evidente che Øystein Olsen ha fatto questo annuncio perché ritiene che anche per l'economia della Norvegia la situazione sia preoccupante, che ci siano dei rischi di un stallo dell'economia, nonostante la spinta sempre legata quasi esclusivamente al settore petrolifero, e per questo motivo ha annunciato in un'intervista che i tassi resteranno sostanzialmente fermi sino alla fine del 2015. Oggi in la Norvegia paga l'1,5% come valore minimo dei suoi tassi dal marzo del 2012, e da questo punto di vista si ipotizzava che il paese potesse seguire l'Inghilterra, che invece la scorsa settimana, come da questi microfoni abbiamo raccontato, è stato di fatto il primo paese a livello internazionale a annunciare che nel secondo semestre metterà mano ai tassi di interesse.
Pazzesco, un uomo che sa tutto anche dell'economia della Norvegia. Capitale della Norvegia?
Oslo.
Della Svezia?
Stoccolma.
Della Danimarca?
Copenaghen, ma che cos'è?
Della Finlandia?
Della Finlandia e Helsinki.
Ma le sa tutte, ma grandissimo.
Ma che cavolo è?
Per far vedere che è un libro stampato anche sul piano della cultura generale. Sono le 8:28 minuti, adesso dobbiamo dare la linea al GR delle 8:30 e poi partiamo con una seconda parte delle locuste che guarda dall'altra parte dell'oceano a quanto ha appena fatto la Fed con la riduzione degli stimoli, la revisione delle stime sulla crescita a ribasso, e poi diciamo due cose anche sul prodotto interno lordo del Costa Rica per essere in sintonia con lo spirito dei tempi. Tutto questo tra poco, pubblicità, GR, ancora pubblicità, musica e poi giorno delle locuste. Still the same in the morning. Le 8:39 minuti, è proprio nel pieno dell'In the Morning, comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Intanto l'edizione online del Corriere della Sera titola "Siamo tutti Prandelli". Lei si sente un po' Prandelli, professore?
Francamente non lo so,
Dovrebbe sentirsi selezionatore, sì, della nazionale dei nemici del capitalismo. Chi metterebbe in porta?
Oddio, chi metterei in porta?
Il cannoniere della sua nazionale dei nemici del capitalismo?
Non so,
non lo sa. Il Cassano della nazionale degli amici,
non lo sa. Stai mettendo veramente in difficoltà.
No, per carità, non vorrei mai farlo, anzi esalto le sue qualità e racconto agli ascoltatori, prima abbiamo descritto per filo e per segno il kit in regalo per vivere da protagonisti l'avventura degli azzurri ai mondiali del Brasile, che troverete in allegato oggi con il nuovo numero di valori. Ma il professor Di Stefano, che è mente diabolica, ha architettato anche un marchingegno incredibile. Si tratta di un generatore di sberle contro il Costa Rica, che te ne tu schiacci e lui te ne dà infiniti. L'ho provato, funziona benissimo. Mi è uscito "tu di gol non ne fai più, Costa Rica bu bu bu". Lo farà oggi sul treno per Montecatini sto coro?
Sì, sicuramente.
Coinvolge, sì, anche gli amici dello scompartimento?
Sì, sì.
Guardi che non ci saranno amici di scompartimento su quel
sarà
treno
vuoto,
per Montecatini alle 6, sarete lei il macchinista.
Probabilmente sì, sicuramente.
Se ne faccio una ragione. Professor Di Stefano, alle 6 invece, lo ricordo, tutti quanti al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, al Palacanà, la partita su Maxi Schermo, la cronaca di Bola Profonda in diretta a partire dalle 17 sulle frequenze di Popolare Network. Vi aspettiamo tutti là, e tra l'altro là, lo ripeto, ci sono le magliette di Belle Possibili, anche quelle azzurre, per vedere la partita perfettamente a tono. Ci sono anche i moduli del Bola Quiz. Potrebbe partecipare, professore, perché non è necessaria competenza calcistica.
Quindi non sono escluso del tutto.
No, sono 10 domande, come le 10 domande di Repubblica, ma un po' più cretine e comunque, ripeto, che non comportano i fondamentali di base, e si possono vincere due belle vacanzone per quest'estate, tutte e due nel Cilento. Quindi io le giro il modulo, lei ce lo,
sì,
manda scannerizzato,
sì,
dal treno per Montecatini. Ci vediamo alle 6 al Carro Ponte per la partita. Ma intanto, dicevamo della Fed, anche Genetiel no, oggi guarda la partita.
Non credo.
Sì, beh, tra lei e Genetiel è più facile che la guardi Genetiel. E sicuramente
l'Italia non credo, Italia Costa Rica, perché deve guardarla Genetiel?
Per esempio, per capire come sta messo il PIL del Costa Rica.
Il PIL del Costa Rica non sta messo malissimo.
Ah.
No, non sta messo malissimo. Sì, negli ultimi due anni è cresciuto in modo abbastanza solido, nel senso che ha avuto nel 2012 un più 4,3%, nel 2011 un più 3,7%, quindi complessivamente mi sembra che non stia messo male. E infatti il Costa Rica è indicato come uno dei paesi migliori come qualità della vita a livello internazionale.
Come qualità della vita mi sembra che siamo a un rapporto 3-1 con l'Uruguay.
Sì, orientativamente. Il PIL pro capite, stiamo parlando di circa $12,000 a testa anno.
Anche perché lo splendido paese centroamericano è l'unico stato al mondo che non ha un esercito, e quindi è un trionfo di virtuoso pacifismo. Ma torniamo a Janet Yellen, perché questa è stata la settimana in cui la Fed ha annunciato l'ulteriore piano di riduzione degli stimoli nel quadro di un contesto, cioè nel contesto di una revisione delle stime sulla crescita al ribasso.
Allora, diciamo che la presidente della Fed è piaciuta molto, soprattutto ai mercati finanziari, perché sì, ha proseguito nel taglio degli stimoli, ma questo era praticamente ormai dato per scontato, ma allo stesso tempo ha anche annunciato che i nuovi obiettivi della Federal Reserve in termini di inflazione e disoccupazione spingeranno la Banca Centrale Americana a tenere i tassi a zero per molto molto tempo, per un tempo molto lungo. Per capirsi, il nuovo target della Federal Reserve dopo il 6,5% di disoccupazione raggiunto, visto che oggi ufficialmente il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è al 6,3%, adesso la Fed si è posto un obiettivo ancora più ambizioso, cioè portare la disoccupazione al 5%, l'inflazione era al 2% e verrà alzata al 2,5%. Per stimolare appunto l'economia americana. La ragione principale era quella che dicevi tu poc'anzi, e cioè che secondo la Federal Reserve la crescita degli Stati Uniti sarà del 2,1-2,3% quest'anno, cioè mezzo punto percentuale in meno rispetto alle stime di marzo, e nel 2015 è rimasto invece invariato al più 3,2%. Come dire che la governatrice della Banca Centrale Americana ha detto ai mercati finanziari che non ci si attende nessun rialzo dei tassi, e infatti l'effetto è stato immediato, perché l'euro schiaccia ulteriormente il dollaro, con tutte le conseguenze negative per l'economia dell'area euro, perché si è riportato praticamente a 1,36, a un passo dai record storici che erano stati siglati prima del discorso di Draghi, con l'annuncio appunto dell'intenzione della Banca Centrale Europea invece di avere un euro meno forte.
Dicevamo nella prima parte delle telefonate di Christine Lagarde, che ha chiamato Draghi, ha chiamato naturalmente Benzema per complimentarsi per la doppietta dell'altra sera, e poi ha ripreso il telefono in mano, ha chiamato Obama e gli ha detto: uè, alzate il salario minimo.
Sì, perché è evidente che nella dinamica denunciata anche dalla Yellen, e questo è secondo me estremamente interessante, esiste il problema di una maggiore ridistribuzione del reddito. Quei posti di lavoro di cui parlavamo poc'anzi, cioè quella riduzione della disoccupazione, è vero c'è stata, ma è sempre a livello basso, e quindi il Fondo Monetario Internazionale, nella presentazione dell'ultimo rapporto sulle prospettive dell'economia americana, ha detto che il livello minimo salariale equivale al 38% dello stipendio medio ed è tra i più bassi delle economie avanzate, un vero e proprio assist a favore di Obama. La Lagarde ha sottolineato che ci sono 50 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, e che quindi gli Stati Uniti dovrebbero provvedere al più presto a incrementare il salario minimo, che è poi uno degli obiettivi più sostanziosi dell'ultima parte della presidenza Obama, in vista poi del prossimo appuntamento e quindi della prossima campagna presidenziale.
E restando sul tema, c'è cioè l'ultimo Global Wealth Report di Credit Suisse, che segnala che la classe media negli Stati Uniti è più povera che in Spagna, la Spagna dove non ha abdicato solamente Del Bosque, ma anche Re Juan Carlos, che ha ceduto lo scettro al figlio Pier Juan Carlos. Ma restiamo intanto sul tema: più povera la classe media negli Stati Uniti che in Spagna?
Beh, ma non c'è tanto da meravigliarsi, negli ultimi anni la classe media americana è stata letteralmente massacrata dai tagli alla spesa pubblica e dall'incremento dei costi per i servizi essenziali. Pensiamo a cosa significa per la classe media americana, per esempio, proteggersi dal punto di vista delle assicurazioni per la salute oppure delle spese per l'istruzione. Quindi non c'è da meravigliarsi se la ricchezza mediana degli americani è di $44,900 per adulto, che la pone al 19° posto dietro al Giappone, Canada, Australia, buona parte dell'Europa occidentale, e quindi anche la Spagna, perché tra le prima degli Stati Uniti ci sono Svizzera, Finlandia, Norvegia, Olanda, Danimarca, Germania, ma anche Italia, Irlanda e Spagna. Questo per dire qual è il quadro generale della situazione e come questa notizia poi si aggancia a quella del Fondo Monetario Internazionale, che chiede l'aumento del salario minimo.
Lei è d'accordo col rapporto della Banca Mondiale che dice che in Spagna è finita la stagione del tiki-taka?
Non l'ho visto questo rapporto.
Non l'ha visto? No. Allora, dopo glielo faccio vedere così almeno magari mi risponde in chiusura. La middle class americana comunque spesso e volentieri è costretta a fare i debiti, ma a fare i debiti sono soprattutto le imprese cinesi che risultano essere le più indebitate del mondo.
E questo è strettamente connesso a quanto dicevamo in apertura, a quella breaking news di Bloomberg, 14.200 miliardi di dollari, senza contare le emissioni delle società finanziarie e la misura del debito complessivo delle imprese cinesi secondo Standard & Poor's, un valore clamoroso che consente a Pechino di scalzare gli Stati Uniti, che hanno 13,1 trilioni di debito complessivo dalla vetta della classifica dell'indebitamento delle imprese. Da qui al 2018, secondo il Financial Times, le compagnie cinesi si indebiteranno per circa 20 trilioni di dollari, un terzo dei finanziamenti complessivi registrati nello stesso periodo a livello globale.
A proposito di debiti, c'è la Corte Suprema americana che ha bocciato l'Argentina, aprendo quindi la strada al default.
E qui la situazione è veramente molto grave e credo che richieda necessariamente un intervento istituzionale molto pesante, perché quello che è accaduto con la decisione della Corte Suprema travalica le condizioni degli accordi internazionali. In sostanza l'Argentina dovrebbe sborsare quanto richiesto dagli hedge fund, che hanno rastrellato, come fanno sempre con scelte da avvoltoi, parte del debito argentino che non era stato non aveva sottoscritto il piani di ristrutturazione e di svalutazione, e quindi, non avendo accettato la ristrutturazione debitoria, chiedono il rimborso della quota capitale, e questo provocherebbe di fatto un altro default dell'Argentina. Ieri la borsa argentina, la borsa di Buenos Aires, è crollata, evidentemente perché si teme che questa gravissima decisione, che lede anche i diritti sovrani dello Stato argentino, possa produrre un ulteriore fallimento. Un pessimo segnale di quello che potrebbe accadere se si va a consolidare per esempio l'accordo di libero scambio, il trattato per il commercio internazionale, il famoso TTIP tra l'Europa e gli Stati Uniti.
Lei è d'accordo con l'economista argentino Gonzalo Higuaín, che adesso insegna all'Università di Napoli, che ha detto sul tema siamo solidi, vi stupiremo, oppure lo dice per farsi coraggio?
No, io credo che ci sia da parte dell'Argentina sicuramente una situazione che non ha nulla a che fare con quella precedente, però non avendo visto, non so chi sia questo signore, quindi non sono in grado di capire il succo
se è un cialtrone o è uno che la sa lunga.
Esatto.
Bisognerebbe chiedere a De Laurentiis, ma intanto visto che mancano solamente 4 minuti e 30, glielo segnalo alla fine della trasmissione, torniamo a parlare di Deutsche Bank, perché le autorità tedesche hanno messo sotto osservazione Deutsche Bank per le attività di trading sulle commodities, e intanto Bloomberg racconta che in Giappone si allargano le accuse che coinvolgono la stessa Deutsche Bank.
Ma allora, io sarei contento se un giorno potremmo dire da questi microfoni che è iniziata la resa dei conti anche per la banca tedesca, perché stiamo parlando di un istituto che è il più esposto al rischio, che ha le posizioni speculative più pericolose, che è coinvolto nelle inchieste in tutto il mondo per manipolazione o dei tassi o come è successo con il LIBOR o degli scambi. Adesso gli è arrivata anche una mazzata di una lettera della BaFin, il regolatore, il corrispettivo della nostra Consob e dell'agenzia inglese di regolazione dei mercati finanziari, che dice: attenzione, che sappiamo, tenete sotto controllo i vostri trader che lavorano sul mercato delle commodities, perché sappiamo che siete fortemente esposti e che siete anche estremamente speculatori da questo punto di vista. Insomma, sarebbe venuto il momento, sarebbe il momento che a livello internazionale si facesse una stretta sulla Deutsche Bank e su tutte le sue attività speculative, come dimostra anche l'inchiesta giapponese. La divisione per il mercato giapponese avrebbe intrattenuto alcuni funzionari di fondi nipponici che gestiscono le pensioni con l'obiettivo di piazzare prodotti di investimento speculativi, ed è solo il 10º/15º episodio che vede protagonista l'istituto di Francoforte.
Citigroup invece investe sul mercato dei grattacieli, tanto che se ne è costruito uno da 700 milioni di dollari a Hong Kong. Ma visto che abbiamo solamente 2 minuti, andiamo subito con la bolla della settimana, che mi diceva essere la bolla del cacao. Che succede? C'è Paolo Meravigliao che rastrella titoli su tutti i mercati internazionali?
Ma no, assolutamente. Allora, la tesi degli operatori che giustificano questa bolla che si sta registrando sul mercato del cacao è che sarebbe cresciuta la domanda soprattutto nei paesi asiatici, ma allo stato sembra un po' labile come motivazione, nel senso che è vero, i prezzi del cacao in questo momento sono ai massimi storici degli ultimi anni, c'è una contrazione anche della produzione che sicuramente ha contribuito, nel senso che ci sono timori sul raccolti di fave di cacao che potrebbero essere stati danneggiati da un lungo periodo di siccità, ma la sostanza è soprattutto quella che il cacao, così come è successo con il caffè, è al centro di grandissime operazioni di speculazione, soprattutto di natura finanziaria, e in assenza di nuove regole a livello internazionale queste operazioni si spostano da una commodities all'altra, e in questo caso hanno colpito anche il cacao, con conseguenze presumibilmente molto rischiose a medio termine.
Le 8:55 minuti, quasi 56, abbiamo solamente il tempo di citare il fatto che Greenpeace ha perso 3 milioni di euro nella speculazione sui cambi.
Cosa sì, è una vicenda clamorosa e molto grave, e di cui soprattutto non si capiscono i contorni, nel senso che sembra che Greenpeace International abbia fatto una speculazione errata sui cambi, abbia perso 4 milioni, quasi 4 milioni di euro. Sarà bene capire come sia potuto accadere e perché mai Greenpeace si sia messa a speculare.
Solo il tempo del pronostico. Italia-Costa Rica 2-0, dice il professor Di Stefano. E allora, per vedere se avrà avuto ragione, ci vediamo tutti quanti al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, Palacanà, ore 18, Bolo Profonda in onda dalle 17, oggi pomeriggio, per vedere come finisce Italia-Costa Rica, o se invece scegliete delle vie alternative alla vita e al pensiero. Tutti sul treno per Montecatini, insieme al professore, viaggiando verso l'ignoto. Professor Di Stefano, adesso poi le giro il rapporto della Banca Mondiale sul tiki-taka che le dicevo, e intanto buona giornata, buona giornata. Treno, mi saluti il macchinista, e noi ci rivediamo venerdì prossimo, e venerdì sapremo come ci saremo qualificati, perché avremo già giocato anche con l'Uruguay, per cui.
Vabbè, quindi allora.
Che treno prende il giorno dell'Uruguay? Sempre alle 6?
Non lo so.
Non lo sa, vabbè, ce lo racconta venerdì prossimo. Arrivederci, buona giornata.